Eccoci tornate in diretta sulle libere frequenze di Radio Blackout e salutiamo e ringraziamo Eliana Riva in collegamento con noi.
Buongiorno, grazie a voi.
Iniziamo subito questa intervista partendo un po' dagli ultimi articoli che sono stati pubblicati su Pagine Esteri e in particolare vorremmo iniziare da Israele. Israele all'interno appunto di questo contesto che ha subito delle accelerazioni importanti nelle ultime settimane nell'area medio orientale, ci sembra un po' di poter dire, diciamo, che il primo vincitore beneficiario di questa situazione è sicuramente Netanyahu. Infatti, come viene sottolineato in un articolo, era apparso sorridente accanto alle sue truppe nel Golan, un territorio di 1200 km quadrati che Tel Aviv ha occupato nel 1967 durante la guerra dei sei giorni e che poi ha annesso unilateralmente. E si parlava appunto di un controllo completo della buffer zone e però insomma doveva essere un'occupazione temporanea, arrivando a quello che sta succedendo in questi giorni. Le dichiarazioni di Netanyahu sono chiare e nette e vanno nella direzione di rafforzare il Golan, che significa rafforzare lo Stato di Israele. E si parla anche di un piano governativo per il trasferimento della popolazione nelle alture siriane del Golan. Quindi inizierei da qui chiedendoti degli aggiornamenti rispetto proprio al contesto territoriale, fino a che punto sta arrivando questa avanzata di Israele di occupazione territoriale, accompagnata ovviamente da raid e bombardamenti sul territorio siriano.
Sì, dalla caduta di Bashar al-Assad ad oggi, in 10 giorni, quindi i militari israeliani hanno preso il controllo di circa 440 chilometri quadrati di territorio siriano, un'enormità, quindi hanno abbondantemente superato le linee dell'armistizio e sono arrivati molto vicini alle campagne a sud di Damasco, ma non solo, si sono spinti in diversi villaggi fino alla zona di Quneitra. Gli abitanti hanno dichiarato in alcuni casi di essere stati costretti dai militari di Tel Aviv a consegnare armi, documenti e di avere dovuto in certi casi rispettare anche un coprifuoco. Ci sono anche segnalazioni di interrogatori e insieme ai soldati è confermato oltretutto la presenza di archeologi specializzati che stanno mappando in qualche modo il territorio o operando quindi spedizioni speciali. Come dicevi, sì, riporta l'immagine di un Israele vincente in questo momento. Il premier Netanyahu divide ormai la sua presenza, possiamo dire, la sua presenza pubblica tra le aule del tribunale, nelle quali è presente come imputato per accuse e crimini di corruzione, e il Monte Hermon, nel Golan, dove viene continuamente fotografato. È capitato solo l'altro ieri, nuovamente, martedì, con questa bandiera israeliana sventolante. Ed è chiaro che l'occupazione della Siria, che a detta di Netanyahu continuerà almeno fino alla fine del 2025, ha quindi un'importanza anche simbolica, perché rappresenta un paese vincente che occupa Gaza, che occupa il sud del Libano anche dopo il cessato il fuoco e che occupa ora la Siria. Ed è anche l'immagine di un premier vincente, cosa su cui a cui Netanyahu tiene tantissimo, perché tenta di far dimenticare quella che è stata per le istituzioni, per i servizi segreti e per il governo una mortale sconfitta. Parlo chiaramente del 7 ottobre, dell'attacco di Hamas, e quindi prova a sostituire quell'idea di debolezza con una forza e sicurezza estrema. In un articolo Haaretz diceva che questa sua ossessione per la sua immagine, ecco, è ciò che probabilmente lo ha portato anche proprio nelle aule del tribunale, dove sta ammettendo in realtà di aver chiesto numerosi favori ad editori e giornalisti perché scrivessero alcune cose, perché pubblicassero le sue fotografie scattate in un certo modo. Arez aggiunge però che le fotografie distribuite oggi dal Monte Hermon, dalla Siria, beh, per quelle non c'è bisogno di chiedere nessun favore perché vengono immediatamente pubblicate dai giornali della stampa interna, ma non solo, anche da quella internazionale. E come spesso ci ha abituato Israele, diciamo, utilizza termini e frasi diverse a seconda delle circostanze. Netanyahu ha parlato inizialmente di una presenza temporanea finché non si raggiunge un nuovo accordo e una stabilizzazione della Siria, anche se non si capisce chiaramente quale sia per lui questo nuovo accordo, però ci sono poi altre dichiarazioni in cui dice senza mezzi termini che il Golan è da sempre israeliano, che la popolazione israeliana ha il diritto a trasferirvisi e a viverci e che questo momento è un momento storicamente importantissimo.
Grazie Eliana. Rispetto a quanto dicevi, è importante sottolineare anche quello di cui in realtà sui nostri giornali, nella narrazione che arriva insomma sui giornali mainstream occidentali, viene un po' messa da parte, ossia anche le avvisaglie e degli elementi concreti di crisi interne a Israele e perdita di consensi per Netanyahu. Di tutto questo mi sembra di capire insomma che non si dia più particolare visibilità e rientra appunto all'interno di quello che dicevi anche tu. Non so se...
diciamo che sì, io penso che in questo momento Netanyahu viva una fase di forte consenso, di risalita del consenso rispetto a fasi precedenti in cui era in grande difficoltà. Ora, nonostante la sua presenza, come dicevo prima, in tribunale, la figura di uomo forte al comando che porta e guida le sue truppe ben al di là dei confini di Israele, nel tentativo chiaramente che non è mai da lui detto apertamente, ma da alcuni suoi ministri sì, nel tentativo, perché no, di allargare la cosiddetta grande Israele, lo aiuta tantissimo, quindi nell'immagine del condottiero che guida i militari ben al di là dei confini di Israele.
Certo. E invece per quanto riguarda gli aggiornamenti di questi ultimi giorni, queste ultime ore, per rispetto diciamo a questa possibile tregua, fino a ieri si parlava di una tregua imminente a Gaza, ma in realtà poi è stata smentita da Netanyahu, che ha anche disertato l'incontro organizzato al Cairo. Quindi insomma, su questo ci sono degli aggiornamenti di queste ultime ore, quali sono, se ci sono delle informazioni in più?
Sì, chiaramente per la maggior parte dei casi si parla di voci e di fonti a cui fanno riferimento vari giornali, vari media, però quasi tutti sono concordi sul fatto che si sia vicini perlomeno ad un accordo, anche perché Hamas ha dimostrato di essere disposta ad una maggiore flessibilità, ecco, in questa fase, e di non chiedere la cessazione totale della guerra, degli attacchi israeliani prima dell'accordo. Da quello che si sa, probabilmente si parla della liberazione di 34 ostaggi, ci sono anche nomi e cognomi, soprattutto donne, anziani e anche donne soldato, che Israele chiede ad Hamas. E dall'altro lato ci sarebbe una pausa di fuoco, diciamo, di 42 giorni nei combattimenti e la liberazione di prigionieri politici palestinesi. Sui nomi dei prigionieri politici palestinesi, come sempre, diciamo che Israele tenta di mettere i suoi veti. Si tratta però anche di quali fra questi prigionieri palestinesi andrebbero poi in altri stati, probabilmente Qatar e Turchia, quindi sarebbero allontanati da Israele e dai territori palestinesi. Certo è che Hamas prova a, ad aprire quantomeno la parte di Rafa, insomma, con l'Egitto per consentire l'entrata degli aiuti, però non c'è un accordo su chi controllerebbe Rafa stessa. E d'altro canto, insomma, quello che prova a fare il movimento islamico è avere delle certezze, delle sicurezze su quello che sarà poi accadrà poi dopo il termine di questi 42 giorni di pausa nei combattimenti. Chiaramente ciò che Hamas non vuole è che dopo Israele ricominci come sta facendo, insomma, in questi giorni.
Certo. Passando, diciamo, a un altro attore particolarmente importante all'interno di questo scenario, ti chiederei degli aggiornamenti intanto su invece quella che è la situazione intorno a Kobane, perché abbiamo visto appunto ieri un accerchiamento da parte della Turchia che si prepara ad invadere il nord e il nord-est della Siria. Infatti l'esercito di Ankara sta ammassando uomini e mezzi al confine e quindi insomma intanto ti chiederei quali sono gli aggiornamenti, se ci sono, rispetto alla situazione.
Beh, diciamo che le denunce dei curdi sono sempre più forti, si parla di attacchi anche, e si attende però che qualcosa, diciamo, di terribile in qualche modo avvenga. Sono stati denunciati anche stupri, saccheggi e raid da parte delle truppe curde, e per cui chiaramente si è un po', tutti possiamo dire, con il fiato sospeso in questo momento, attendendo quello che potrà avvenire. È chiaro che quella quelli che erano, diciamo così, dei colloqui tra la Turchia e gli Stati Uniti soprattutto non stanno per nulla avendo i risultati sperati, e anche da quelle che sono le dichiarazioni dei leader turchi, Erdogan non ha alcuna intenzione di perdere quella che per lui viene vista come un'occasione senza precedenti, costruita oltretutto, non un caso, per liberarsi di quello che viene visto come uno dei pericoli maggiori dalla Turchia, per cui la situazione è in continua evoluzione, non ci resta che stare a guardare quello che accadrà nelle prossime ore, purtroppo.
Ecco, rispetto un po' a quello che accennavi e quindi rispetto ad altri soggetti che hanno un ruolo all'interno di questa situazione molto critica, penso alle dichiarazioni appunto di Al-Julani rispetto alle difese popolari curde, la richiesta quindi di scioglimento di tutti i gruppi militari, diciamo, all'interno della Siria che non siano integrati all'interno dell'esercito, del futuro esercito nazionale, altre dichiarazioni che dicono i curdi faranno parte della nuova Siria, ma il PKK è una realtà separata, non permetteremo a nessuno di usare le armi per progetti terroristici. Quindi come possiamo leggere questa tendenza? Cioè, diciamo, abbastanza evidente dove si vuole andare a parare, però insomma questi sono altri elementi che metterei un po' nella discussione.
Beh, Al-Julani sta dimostrando, diciamo, in questa fase perlomeno di non avere potere reale, di essere da un lato, diciamo, vittima di ciò che lui stesso ha costruito, che meglio, o per meglio dire, la mano degli internazionali, della Turchia soprattutto, ha costruito. Le frasi che utilizza anche contro la presenza israeliana sono, insomma, dichiarazioni molto flebili, parlano della richiesta di che Israele ritorni alle sue posizioni, dicendo appunto che si occuperà lui stesso, farà in modo che la Siria, che dalla Siria non partano armi o bombardamenti o attacchi nei confronti di Israele stesso. Dall'altro lato cerca di rassicurare quella che è la popolazione interna, anche un po' le minoranze probabilmente in Siria, mentre però ha bisogno del suo primario alleato, che è quello turco, che lo parla di lui e delle sue truppe, dei gruppi jihadisti in questo momento, quasi come se fossero una sorta di burattini, ecco, possiamo dire, perché si riferisce a loro come coloro che possono scegliere se fare ciò che la Turchia stesso ritiene che sia il bene della Siria, oppure se questo non accadesse, sarebbe la Siria a farsi giustizia, tra virgolette, da sola. Per cui la fase è davvero complicata. Tuttavia, rispetto alle forze internazionali che si giocano in questo momento, provano anche a smembrare il territorio siriano, a prenderne possesso, al-Giulani appare in una posizione certo non di forza.
Un'ultima questione che penso sia importante tenere in considerazione, la questione dei milioni di profughi siriani che insomma sono coinvolti in questa fase, quindi ti chiederei se ci sono appunto anche qua degli aggiornamenti rispetto a questi flussi di profughi previsti e rispetto anche all'atteggiamento dei paesi europei che sin dal giorno successivo alla caduta del regime di Assad hanno immediatamente chiuso le porte, diciamo.
Beh, la linea, diciamo, continua ad essere quella lì, insomma, quindi di chiusura, di timore, di retorica come quella che noi bene conosciamo di questa possibile invasione che dovrebbe avvenire e che deve essere bloccata. Quindi insomma, quello che molti leader europei e non si affrettano a dire è che deve essere tutto frenato e deve avvenire in maniera controllata. Sappiamo che purtroppo da anni ormai, dall'inizio della guerra civile, almeno nel 2011, il numero dei profughi siriani, molti dei quali vivono in condizioni terribili, è un numero altissimo. Molti di questi profughi siriani che si erano fuggiti in Libano, alcuni vivevano all'interno dei campi profughi palestinesi, erano i profughi dei profughi, praticamente in condizioni davvero complicate, sulle montagne libanesi, senza nessun servizio, assistenza, lontani da ospedali, scuole, eccetera. Alcuni di questi sono rifugiti dal Libano per ritornare in Siria. Oltretutto c'è anche la questione relativa alle minoranze siriane che sono in parte in fuga oppure tentano anche qui di rimanere uniti in alcuni punti storicamente, dove storicamente vivono in Siria, nell'attesa però che si capisca quello che sarà la linea effettiva dei nuovi leader siriani. Quindi anche qui la questione è tutt'altro, diciamo, ben lontana dall'essere risolta.
Grazie Eliana Riva, noi ti ringraziamo ancora per la tua disponibilità e sicuramente ci aggiorneremo nelle prossime settimane.
Grazie a voi, buon lavoro.
Altrettanto.
Je t'aime à ton postérieur, je veux le même en peau, poster.